Modem.
La rivoluzione dei gelsomini, un fiore simbolo di purezza e dal profumo intenso, profumo di libertà. E in parte quest'aria nuova i tunisini l'hanno già respirata con la fuga del presidente Ben Ali in Arabia Saudita. Fuga sua, della moglie, con una tonnellata e mezza di oro della nazione, se la notizia di Le Monde, che cita fonti dei servizi segreti francesi, fosse ufficialmente confermata, e fuga di molti familiari. E dopo settimane di manifestazioni, di scontri fra popolazione e polizia, con un bilancio ufficiale di 78 morti e un centinaio di feriti, c'è altra aria nuova. Ben Ali non c'è più e ieri il primo ministro rimasto in carica, Mohamed Ghannouchi, ha presentato il nuovo governo di unità nazionale, governo nel quale tre membri dell'opposizione sono rappresentati. Rachid Kechana, segretario generale del Partito Democratico Progressista, il più importante partito di opposizione, così commenta. Non posso essere che contento di vedere un cambiamento reale nel nostro paese, di vedere cadere una dittatura sotto la pressione della piazza, cioè del popolo. Sono un po' deluso perché considero che le persone che hanno combattuto la dittatura meriterebbero un altro trattamento, meriterebbero di essere nei posti chiave del governo per poter orientare questo cambiamento verso la vera via della democrazia e del pluralismo, verso maggiore libertà per il popolo e soprattutto verso delle elezioni veramente libere e trasparenti. Una delusione che a Parigi l'esiliato e oppositore storico del regime di Ben Ali, Moncef Marzouki, trasforma in indignazione, definendo il nuovo governo una pagliacciata che offende l'intelligenza dei tunisini. Bisognerà vedere come reagirà la popolazione. Si accontenterà di questo rimpasto che vede ancora i posti chiave, interni, difesa, esteri e finanze, i vecchi ministri, e che vede alla testa del governo il vecchio primo ministro e alla presidenza di interim il presidente della Camera dei Deputati, considerato un fedele di Ben Ali. Forse si accontenterà aspettando le nuove elezioni che dovrebbero essere finalmente libere, e forse si accontenterà perché stanca delle violenze di questi giorni, violenze in parte dovute alla vecchia guardia presidenziale che ha tentato di instaurare un clima di terrore e di seminare il caos. Ma l'esercito e la parte della polizia che ha abbandonato l'ex presidente sono intervenuti pesantemente per riportare ordine e calma, e soprattutto l'esercito ha giocato un ruolo fondamentale nella vicenda e gode di buona reputazione, come ci dice Rachid Kechana, segretario del Partito Democratico Progressista. L'esercito nell'immaginario dei tunisini è un'istituzione amica del popolo. Le relazioni fra la popolazione e i soldati sono state esemplari e spero che continuino così, perché l'esercito è il nostro bastione che permette di difendere i civili, come è stato il caso in questi giorni, contro l'apparato di sicurezza presidenziale di Ben Ali. Dalla rivolta sociale a quella politica, l'esperienza tunisina è guardata con un certo timore dai paesi arabi vicini, come ci conferma ancora Rachid Kechana. Molti governi hanno paura del loro popolo, di una reedizione dell'esperienza tunisina, di questa bella avventura democratica. I tunisini hanno messo da parte le loro paure, malgrado la pesantezza di un apparato di sicurezza molto forte. La paura dell'esempio tunisino porterà ad aperture in Egitto, Algeria e Libia, o a maggiore repressione dei movimenti sociali. E schierarsi a difesa di Ben Ali, come ha fatto la Francia e in parte l'Europa, è stato un errore che si pagherà in futuro? Cosa succederà nel Mediterraneo del Sud? Riuscirà a prevalere il profumo del gelsomino sul tanfo dei regimi illiberali?
Buon
Buongiorno da Bettina Müller e da Fabrizio Ceppi, che ha appena indicato le questioni di fondo che si pongono in questi giorni in Tunisia. Cerchiamo quindi di capire cosa è accaduto esattamente con l'aiuto di Arnold Hottinger, orientalista che è stato per 30 anni corrispondente della Neue Zürcher Zeitung per il Medio Oriente e il Nord Africa, e Kamel Dif, responsabile della redazione araba di Swiss Info, Alberto Negri, che si trova a Tunisi per il Sole 24 Ore in questo momento, e Stefano Torelli, ricercatore all'ISPI, che è l'Istituto per la Politica Internazionale di Milano. Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo dagli sviluppi più recenti. Alberto Negri, ieri è stato formato un nuovo governo di interim, dove certo sono presenti per la prima volta, come si è detto, membri dell'opposizione, ma dove i posti chiave sono ancora saldamente in mano a uomini di Ben Ali. Come è stata accolta questa decisione in Tunisia?
Ma è difficile ancora dirlo, secondo me. Sai, Ben Ali se n'è andato, ma il benalismo resta, si sente nell'aria pesante di Tunisi e in questo nuovo governo. Ma era del resto difficile che, insomma, dopo 23 anni di potere assoluto, ma poi mettiamoci dentro gli anni in cui Ben Ali era primo ministro e ministro degli interni, Bourguiba era ormai senescente, insomma, dopo tutto questo periodo, lungo periodo di tempo, era difficile troncare con il passato, anche perché il nuovo governo ha bisogno del sostegno della polizia, che sono 200.000 uomini, l'esercito sono 30-35.000. Insomma, avevano bisogno di quel vecchio apparato che poi serve per tenere l'ordine del paese. Ecco. Quindi era difficile che potessero liquidare così in 4-4-8, dopo una rivolta di qualche giorno, un regime che è durato così tanto. Il vecchio partito aveva 2 milioni di iscritti e passa. Quindi vuol dire che un tunisino su 4 era iscritto al raggruppamento nazionale di Ben Ali. Ha distribuito migliaia e migliaia di posti nella politica, nelle amministrazioni centrali, locali, nelle istituzioni, poltrone ben pagate, insomma era difficile liquidare questo regime così facilmente. Certo, sembra un governo di Gattopardi e probabilmente la popolazione tunisina manifesterà la sua insofferenza se non realizzerà gli obiettivi che si è posto.
Ecco, quindi hai detto il benalismo comunque resta, corre la voce che milizie armate legate al dittatore in esilio stanno tentando con atti di violenza di destabilizzare il paese. Hai trovato qualche riscontro in questo senso?
Più che di un riscontro, direi, perché innanzitutto tutti gli scontri che sono avvenuti in questi giorni più importanti sono avvenuti proprio qui dietro di me, dietro il Ministero degli Interni, dove è richiuso sotto interrogatorio da giorni e giorni Elisa Rietti. Elisa Rietti era il capo della Guardia Presidenziale, ma è stato anche capo della Polizia. Era un uomo della Trabelsi, di lei la Trabelsi, la moglie di Ben Ali. Anzi, è probabile che questa rivolta sia coincisa, in realtà è coincisa con una crisi già in atto da un anno e mezzo in questo paese. La Trabelsi avrebbe voluto in realtà sostituire Ben Ali, ormai un po' anziano, 75 anni, malato, probabilmente si è appoggiata ai elementi della polizia, sicuramente a questo Serieti, che è l'uomo che ha, insomma, tenuto in mano il paese negli ultimi anni, e le sue milizie hanno tentato anche di liberarlo in questi giorni. Dovrebbe finire sotto processo, addirittura per colpo di Stato. Vedremo, ma certamente spezzoni acuminati del vecchio regime sono ancora in circolazione.
Comunque le cose che si leggono sui giornali, ad esempio questo tentativo delle milizie di assalire la banca nazionale, eccetera, sono cose evidenti che si vedono tutti i giorni, queste azioni delle milizie, oppure no?
Ma si vedono, sai, io qui sono stato davanti a una battaglia che è durata 3 ore domenica, con i cecchini delle milizie Serieti, che hanno messo sotto pressione la difesa del Ministero degli Interni per ore e ore, poi hanno tentato ad attaccare la banca centrale. Credo che adesso la situazione si sia un po' calmata, quanto sembra, perlomeno stanotte ci sono stati soltanto spari sporadici, però questo è un paese, non è soltanto la Tunisia, e situazioni difficili sono un po' dappertutto, basta girare un po' fuori e si capisce perfettamente dal fatto che sono stati fatti questi comitati di autodifesa che la gente ha ancora timore dei colpi di coda di questo regime.
Ecco, appunto, scusa, certo dei comitati di autodifesa, cosa sai dirci? Come funzionano?
Ma, boh, i comitati di autodifesa sono un po' delle cose un po' raffazzonate che si sono, da quanto ho visto io, quasi tutti ragazzi giovani armati di bastone con l'esercito che gli incroci delle strade cerca un po' di organizzarli. In molti villaggi e quartieri si sono fatte delle barricate rudimentali per fare dei checkpoint e controllare le macchine che entrano ed escono, perché gli ex della polizia usano sia macchine civili, sia ambulanze, sia utilizzano ancora i vecchi tesserini della polizia, per esempio, per penetrare nei controlli e poi attaccare anche la popolazione civile, oltre che la polizia e l'esercito schierati a difesa del nuovo governo. Bisogna vedere questa situazione quanto durerà. Sicuramente l'efficacia del nuovo governo si misurerà proprio anche in questo, nella capacità di portare la sicurezza nel paese.
Ecco, Alberto Negri, ultima domanda. Ieri molti giornali parlavano di situazione di guerra civile. Ti sembra una descrizione calzante della situazione oppure una sparata giornalistica?
Ma guarda, io ne ho viste tante, insomma, ho visto cadere quasi tutti i regimi degli ultimi 25-30 anni, anche l'ultimo di Saddam Hussein, in Albania, in tanti altri posti. Insomma, mi sembra che qui sia un filo esagerato, perché in realtà prima di tutto non circolano così tante armi come circolavano in altri paesi del Medio Oriente, come per esempio in Iraq. In secondo luogo non ci sono quei crinali di divisione etnica o religiosa o settaria che in qualche modo non caratterizzano anche altri paesi della regione, anche quelli vicini, per esempio come l'Algeria. Qui la popolazione è più omogenea, insomma, questo è un paese sostanzialmente molto più mite di quello dei suoi vicini, cioè dovrebbe ritrovare una strada di convivenza, credo, abbastanza facilmente, se appunto il governo, in maniera ragionevole, se appunto il governo sarà efficace. Non parlerei però di guerra civile, parlerei soprattutto della reazione di questi spezzoni, di questi settori, degli apparati, dei servizi, della polizia, del vecchio regime, che non si arrendono e che in qualche modo con queste azioni, forse più che riprendere il potere immediatamente, cercano di tenere sotto pressione il nuovo governo per evitare magari dei processi, degli arresti di massa e cose di, insomma, delle vendette.
Ecco, grazie mille Alberto Negri per questi aggiornamenti e alla prossima.
Grazie a voi.
Eccoci, ora mi scuso con gli ospiti per averli tenuti in panchina fino a questo momento, ma ci volevano degli aggiornamenti direttamente da Tunisi. Kamel Dif, non c'è il rischio che con questo governo ad interim e con il disordine che regna nel paese finiranno per riaffermarsi le vecchie forze politiche e che la rivoluzione dei gelsomini finisca in poco o nulla?
Questa è la vera paura di tutti in Tunisia oggi. Ma seguendo Facebook, Twitter, i giovani che stanno coprendo, che hanno iniziato pure questa rivoluzione sul web, posso dire oggi che le cose si stanno calmando, che il grosso problema oggi è quello del governo e della credibilità. Se il governo, come ha detto signor Negri, farà quel che dice, se ci sarà una amnistia generale molto nelle prossime settimane, se la libertà di espressione, di organizzazione sarà assicurata, penso che la gente capirà che la rivoluzione comincia a portare i suoi frutti e dunque possono andare avanti. Per gli apparati, i servizi, quelli che stanno sparando molto meno che sabato o domenica in qualche parte del paese, penso personalmente che non potranno fare molto, perché la popolazione, e questa è una scoperta, è una cosa molto nuova in Tunisia, la gente si è messa a difendere il paese e a difendere il cambiamento che hanno riuscito a ottenere in 4 settimane. Questa novità, a mio avviso, porterà a un consolidamento della situazione e nello stesso tempo metterà pressione sul governo per fare quel che dice.
Ecco, quindi una situazione difficilmente reversibile del tutto. Arnold Oettinger, quali sono secondo lei le particolarità di questa svolta politica in Tunisia rispetto ad esempio ad altre rivolte sociali? Quali sono le caratteristiche che più l'hanno colpita?
Certamente che la popolazione giovane era veramente capace di fare qualche cosa, finora non è mai arrivato. Abbiamo avuto in Iran una rivolta della popolazione, ma è stata abbassata. E forse possiamo pensare a Indonesia, lì c'era un'emergenza economica che ha provocato poi la caduta di Suharto, ma altre cose non ci sono, è veramente una cosa nuova. Non credo che possa essere imitata facilmente perché, appunto, come abbiamo sentito, la Tunisia ha una speciale unità della popolazione. Non ci sono popolazioni in concorrenza, non ci sono gruppi in concorrenza tanto forti come sono normalmente nei paesi islamici.
Si è
E
anche
questo
detto, sì,
ha
scusa.
avuto una certa unanimità della popolazione. Spero che questa non si perda rapidamente perché sarà ancora provato. Ancora la rivoluzione non ha avuto luogo. Ancora c'è un governo del vecchio partito di Stato e la popolazione deve, secondo me, insistere un po' per cambiare completamente. Non troppo violentamente per evitare un caos, ma devono mostrare che ancora non ci siamo.
Si è anche detto che una
Scusi, scusi.
particolarità è quella della mancanza, ad esempio, di leader carismatici oppure di un'ideologia ben formata. Sono rivendicazioni molto precise. Basta, fine della corruzione, partecipazione alla politica e cose del genere.
Era
Forse.
veramente un movimento collettivo, erano questi giovani. E poi dopo il ruolo dell'esercito non è molto chiaro, pare che l'esercito poi ha preso piuttosto la loro parte e ha spiegato al capo, a Ben Ali, che sarà tempo di andarsene. Ma in tutti i casi un mese hanno tenuti questi giovani senza, come dice lei, figure carismatiche.
Stefano Torelli, proprio su questo punto, il ruolo dell'esercito, qual è stato?
Il ruolo dell'esercito in questi anni di governo di Ben Ali è stato un ruolo abbastanza importante, come capita spesso e come vediamo in tutti questo tipo di regimi, soprattutto anche proprio tutti i regimi nati nel mondo arabo nel secondo dopoguerra mondiale. Si tratta sempre di elite al potere, di solito molto vicine al mondo militare, quando non essi stessi, magari capi di Stato presidenti, appartenenti alla classe militare. E questo tra l'altro il caso anche proprio della Tunisia di Ben Ali. Ben Ali si è formato proprio come un militare, ha studiato presso accademie militari anche all'estero, in Francia, negli Stati Uniti, è tornato nel nel paese dove per 10 anni ha diretto le forze del Ministero della Difesa e poi ancora tra il 77 e l'87 quasi ininterrottamente è stato a capo del servizio di sicurezza nazionale del Ministero dell'Interno, insomma servizi segreti anche in poche parole.
Però alla fine l'esercito non l'ha seguito. Pare addirittura che circola la voce che il generale Ammar non abbia seguito l'ordine impartito da Ben Ali di soffocare la rivolta.
Esatto, in questi ultimi giorni durante la rivolta si è manifestata appunto questa spaccatura di cui parlavate anche prima all'interno delle forze di sicurezza della Tunisia. Tra l'altro probabilmente l'esercito si è reso conto, stando proprio anche magari sul campo, della situazione che realmente vi era nelle piazze, nelle strade, cioè si trattava soltanto, tra virgolette, semplicemente di una rivolta dai risvolti socio-economici, ma si trattava di vere e proprie rivendicazioni politiche di una popolazione, soprattutto giovane, come abbiamo più spesso sottolineato, che insomma era cosciente della situazione che il paese stava vivendo e non poteva più sopportare questa situazione.
Ecco, Kamel Dif, fino a pochi giorni in Tunisia c'era un presidente la cui famiglia controllava completamente la politica, l'economia, era sostenuto dalla Francia, dall'Italia, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, e adesso, poche settimane dopo, Ben Ali non conta più nulla. Com'è stato possibile uno spostamento di potere simile?
Molti fattori hanno facilitato questo trasferimento. C'è l'effetto sorpresa, ma tutti quelli che hanno seguito l'attualità tunisina in questi 20 anni sapevano quel che scoprono oggi i media e la gente nel mondo. Questa era un regime basato sulla tortura. Avevamo in Tunisia una sicurezza come in Romania. Tutte le organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo hanno dal 1991 hanno scritto rapporti dettagliati sulle prigioni, sulla tortura. Le capitali occidentali non volevano sentire. Negli ultimi anni le cose peggioravano di giorno in giorno. Nessun voleva far niente. Dunque, è una sorpresa per quelli che non hanno voluto vedere niente, sentire niente. Per la popolazione c'era una accumulazione di fattori. Primo, c'è le nuove media. Al Jazeera ha giocato un ruolo, a mio avviso, fondamentale nel seguire e nell'accompagnare questa rivoluzione. Abbiamo oggi in Tunisia 2 milioni di persone che hanno conti su Facebook. Facebook ha giocato un ruolo determinante nell'informazione, nel trasferimento di video molto duri sulle manifestazioni e sul sangue versato. Dunque, con una popolazione giovane, istruita, perché Bourguiba nei primi 30 anni di indipendenza ha investito nella formazione, nell'educazione. Dunque, in un mondo aperto, in una Tunisia con 6 milioni di turisti per anno, con 1 milione di tunisini vivendo in Europa, in Occidente, con tutti questi elementi non poteva essere possibile essere governate da una dittatura come nell'anziano blocco dell'Est. Tutto questo ha giocato con una resistenza di sindacalisti, di politici, di oppositori dell'estrema sinistra all'estrema destra nel paese. Se aggiungiamo la crisi economica, abbiamo un cocktail esplosivo. E questo non Ben Ali non ha visto venire i partenari occidentali della Tunisia sapevano più o meno, ma non avevano altra soluzione che aspettare.
Ecco, ora Arnold Oettinger, molti governi arabi temono un effetto domino. Si dice che governi vicini stiano facendo di tutto perché la svolta democratica in Tunisia fallisca. Pare che Gheddafi stia mandando milioni a sostegno della polizia di Ben Ali perché semini il caos e la violenza. Qual è la sua valutazione? Come si stanno comportando i vicini della Tunisia?
Beh, in fondo non hanno grande scelta. Fanno le due cose. Cercano di rinforzare la sorveglianza e la soppressione e cercano di fare piccole concessioni. Con le concessioni è molto difficile perché se fanno concessioni politici sanno che preparano la loro ruina. Se fanno concessioni economiche costa soldi e non tutti hanno i soldi. Ci sono quelli che hanno soldi e lo fanno anche gli algerini hanno soldi e hanno subito ceduto sulla questione
dei prezzi del pane,
di viveri, di mangiare, no? Ma loro hanno dei soldi e quelli che non hanno soldi stanno un po' fra la loro situazione, la stabilità della loro situazione e la necessità di fare qualche cosa, ma è difficile fare qualche cosa se non cambiare il sistema completamente e fare suicidio politico.
Ecco, io vorrei fermarmi con lei su un dettaglio. Questa protesta per suicidio ha preso avvio la protesta in Tunisia dopo che un giovane si è immolato. E casi simili si sono ripetuti appunto 5 in Tunisia, altri in Egitto e in Mauritania. Che significato ha questo suicidio per protesta?
Questi sono un po' gli effetti, io direi, superficiali di imitazione. Evidentemente la gente è impressionata di quello che è successo. Sono fratelli i tunisini, ma le situazioni politiche, sociali, di educazione sono sempre differenti e per quello non ogni suicidio ha lo stesso effetto.
Sì.
E l'abbiamo visto, questi suicidi sono passati in cronica, non è successo niente, perché la composizione sociale, educativa, eccetera, è differente in ogni paese e in Tunisia era una situazione, come abbiamo sentito, completamente originale, così come in Tunisia non c'è più società arabe.
Ecco, Stefano Torelli, il segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa, ha detto che i leader arabi hanno una lezione da imparare dal caso tunisino. Però se vediamo le reazioni europee, in particolare quella francese, forse anche la Francia ha una lezione da imparare. E abbiamo visto che il ministro della difesa ieri ha fatto un po' di autocritica.
Sì, una leggera autocritica si può fare, ma anche gli europei sono in un sistema. È molto difficile dire io rompo con un governo in potere, anche se è un governo brutto che non si ama e che si senta che è un governo torturatore, mentre è in potere e mentre ci sono relazioni, perché che vuol farsi? Boicottare questo paese, soffre la popolazione e soffrono gli interessi propri.
Stefano Torelli, siamo in chiusura su questo
un po'
punto.
Alla collaborazione. La morale forzerebbe a fare altra cosa.
Ecco, su questo punto la reazione della Francia e dell'Unione Europea, Stefano Torelli, in chiusura perché manca.
Sì, come abbiamo appena detto, chiaramente vi è anche e deve esserci per forza un elemento di autocritica da parte di queste istituzioni, della Francia, dell'Unione Europea, della stessa Italia e di tutti i partner occidentali della Tunisia. Come appena detto, chiaramente è anche un po' l'annoso, insomma, l'annosa questione di realpolitik, per cui in un determinato sistema internazionale a volte molti governi per perseguire anche i propri interessi personali di sicurezza, in questo caso soprattutto, magari preferiscono chiudere un occhio rispetto ad alcune mancanze di libertà e di diritti civili all'interno del paese, in cambio di una cooperazione magari regionale, internazionale e così via. Una riflessione che posso fare sull'Unione Europea in particolare è quella che probabilmente su un'altra cosa, a mio avviso, l'istituzione dell'Unione Europea deve riflettere da questi avvenimenti, e cioè che negli ultimi anni l'Unione Europea si è ha messo una fra le proprie priorità soprattutto quella dello sguardo verso est, dopo che gli anni 90, soprattutto anche ricordiamo anche il processo di Barcellona.
Io la devo interrompere brutalmente, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finita. Seguendo il suo pensiero, sì, l'Unione Europea forse deve tornare a seguire bene cosa succede.
Forse anche dovrebbe più rivolgersi dalla sponda sud del Mediterraneo di nuovo, non dando più per scontato che si tratti di un'area ormai conquistata, tra virgolette, o pacificata. Ecco.
Ecco, e su questo noi ci fermiamo. Io saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, Arnold Oettinger, Carmel Diff, Alberto Negri e Stefano Torelli. Ricordo che Mille Voci oggi alle 11 parlerà in un'altra chiave di Tunisia. Da Bettina Müller al microfono e dalla redazione di Modem, buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.